L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico. Temi spirituali.
Dentro l'ornitorinco Mario Calvagno, al telefono con noi in questo segmento c'è il pastore avventista Marco Valenza. Ciao Marco, benvenuto, bentrovato.
Ciao Mario, salve a tutti.
Grazie. E continuiamo questa serie su delle vite particolari, così come le troviamo nella Sacra Scrittura. Oggi è il turno di Giacobbe che viene definito il furbo, ecco, nella realizzazione di questa serie, diciamo, che ha fatto il nostro Marco Valenza. Giacobbe il furbo. Marco, perché il furbo Giacobbe? Perché forse fin da piccolo ha cominciato, nei confronti di questo suo fratello gemello di Esaù, ha cominciato a cercare di prevaricare, di portarsi sempre un passo o anche più passi avanti rispetto a suo fratello sin dalla nascita. Ecco, c'è stato forse un movimento strano, diciamo, per cercare di superare anche lì il fratello gemello nel momento in cui uscivano fuori appunto dal grembo della mamma. E poi, ecco, il libro della Genesi nel capitolo 25, poi anche in capitoli successivi, ci parla di questi due fratelli e appunto in particolare poi di Giacobbe, il furbo fra i due. E c'è anche un'altra occasione in cui ecco, Giacobbe ed Esaù erano ognuno specializzato in qualcosa di specifico da grandi, e Esaù e veniva dalla caccia perché era abile e in pratica vendette, diciamo così, la sua primogenitura, gli avrebbe dato sicuramente dei diritti maggiori. Questa primogenitura la vendette al fratello Giacobbe in cambio di un piatto di lenticchie. Insomma, era una poca considerazione da parte di Esaù della sua primogenitura, o anche qui una furbizia di Giacobbe, Marco Valenza, secondo te?
L'ho definito il furbo, anche se il significato letterale non è proprio il furbo inteso come lo intendiamo noi.
Certo.
Ma più una categoria morale, mentre lui è stato denominato appunto Giacobbe perché alla nascita era attaccato come gemellino piccolino la mano al tallone del fratello che è uscito per primo. Quindi è colui che prende per il tallone. Allora, questa è una frase che ha un doppio senso nell'ebraico antico e significa colui che inganna, che prende in giro, ma potrebbe anche degenerare nella categoria dell'usurpazione, cioè colui che voleva essere il primo.
Quindi quello che vuole mettersi al posto dell'altro per... ecco, sì.
Esattamente, e in effetti la vita di Giacobbe lo dimostra, essendo una persona molto più intelligente, scaltra del fratello maggiore, viene considerato più degno della continuità morale e spirituale della famiglia, quindi colui che dovrebbe ricevere la benedizione per che sia lui il principe della sua tribù e non il fratello che è un rozzo cacciatore.
Sì, sì. Ecco, Marco, a questo proposito, dicevamo, ecco, i capitoli della Genesi poi vanno avanti, quindi nel capitolo 27 di questo libro biblico poi si parla proprio di questo, quindi della benedizione di quella che è l'eredità anche spirituale, diciamo così, del figlio rispetto al padre. E anche qui Giacobbe riesce a superare il fratello, il gemello Esaù, anche consigliato dalla madre, inganna con dei sotterfugi il padre che ormai è non vedente, quindi l'odore, la villosità delle braccia, mettendosi così una pelle di animale per far vedere che si trattasse del fratello Esaù. Cucinare per il padre delle cose buonissime. Ecco, il padre Isacco poi benedice appunto Giacobbe piuttosto che benedire Esaù, insomma anche qui una situazione un po' strana, un po' particolare.
Sì, l'inganno va sulla dignità del fratello. Il fratello viene usurpato nella sua dignità e quindi è una situazione per noi male, per noi della nostra epoca, diciamo, ma nell'antichità ricevere la benedizione del padre morente significava ricevere la responsabilità e l'eredità morale e spirituale della propria famiglia, perché il primogenito era colui che rappresentava il salvatore della famiglia, quindi molto importante. Ecco, mettersi al posto di colui che era designato, insomma, è stato un errore gravissimo, anche se razionalmente era valida l'operazione, e la madre appoggiò questo e consigliò questo gesto a Giacobbe perché lo riteneva più intelligente del fratello maggiore. Quindi una madre, l'errore di una madre, ecco, a che cosa ha portato? A riflettere appunto su quello che significa il merito, la grazia e la responsabilità verso la dignità altrui. Io posso essere il più bravo del mondo, posso essere il più intelligente, il più spirituale di tutti, ma questo non significa che devo passare sopra la persona di mio fratello.
In nome di questo non posso calpestare la dignità dell'altro, insomma.
Sì, in effetti. Quindi noi troviamo qui una storia epica, ma di quello che succede non solo a Giacobbe, ma in ognuno di noi, quando ci rendiamo conto di essere degni, capaci di portare avanti una situazione rispetto ad altri. E se lo facciamo con le nostre forze umane, razionali, e senza ubbidire alla sensibilità degli altri, alla volontà di Dio che vuole il rispetto dell'altro, noi ci troviamo nelle condizioni di Giacobbe, cioè Giacobbe che è l'usurpatore, è comunque colui che non considera l'essere altrui, compreso l'essere di Dio, che Dio può fare come vuole e cosa vuole lui. E infatti Dio fa le cose, Dio aveva voluto Giacobbe, sicuramente ha benedetto a Giacobbe dopo nella storia seguente, ma dopo che Giacobbe pagò sulla sua persona, perché Dio non vuole raggiungere la sua volontà passando sopra la dignità di chi è più sforzato, di chi è più debole, diciamo, in questo caso Esaù, il povero Esaù.
E appunto in questo caso Giacobbe, come già tu stavi accennando, capisce poi qual è il suo errore grazie ad un'esperienza estrema, un'esperienza sicuramente di grande paura, perché Esaù a questo punto si è arrabbiato sul serio, sta per arrivare, insomma, con il suo clan, sono tutti armati fino ai denti. Giacobbe è con il suo gruppo familiare, le sue mogli, i suoi servi, con il bestiame, i suoi possedimenti, comincia ad avere paura. E arrivato a un certo punto Giacobbe si trova in una situazione particolare e istruisce i suoi uomini, eccetera eccetera, però la situazione particolare in cui si trova è che durante la notte, mentre lui rimane solo e sta dormendo, si sveglia, insomma, poi dopo ha questa lotta, una lotta con un uomo, ci dice il capitolo 32 della Genesi, ma poi si capisce dai dettagli che la stessa Bibbia dà che non si tratta di un uomo normale, si tratta di qualcuno, insomma. Dici un po' tu allora a questo punto, Marco.
Nel capitolo 32 del Genesi noi troviamo un Giacobbe che ha fatto esperienza dell'essere stato ingannato. essere stati ingannati dalla vita, da altri, ecco, lui subisce questo nella faccenda delle sue mogli, e, ed è uno che deve lavorare parecchio per essere lui finalmente indipendente, per andare via da quella condizione di essere stato ingannato. Adesso lui è ricco, adesso lui è il capostipite della sua famiglia, eppure essendo capace di portare avanti la sua famiglia, di essere il patriarca della del suo clan familiare, chiede a Dio di benedirlo e di proteggerlo.
Quindi a questo punto lui poteva già essere tranquillo, era riuscito, diciamo così, a battere perfino il suocero Labano, che voleva raggirarlo in quanto alle mogli e in quanto anche al bestiame che spettava all'uno e all'altro. Poteva essere, dico, già realizzato, però, come giustamente ricordi tu, Marco, ha bisogno invece di qualcuno più in alto che tranquillizzi il suo spirito, che risolva i nodi della sua vita, insomma.
Ecco, e Dio gli fa questa grande promessa, molto bella, che lui, insomma, diventerà lui quello che è benedetto da Dio e che porterà avanti, insomma, la promessa delle altre famiglie dell'umanità. Ma lui, Giacobbe, di fronte al problema di suo fratello, quindi la rabbia dell'ingannato, si sente a questo punto ingannato da Dio. Se leggiamo dal capitolo 32, versetto 7 e 9, ci renderemo conto. Lui si sente ingannato da Dio. Cioè, la cosa terribile che tu puoi sentire nella tua vita è l'abbandono di Dio, anzi l'inganno di Dio. Quindi rimanere solo con Dio significa rimanere solo con la propria coscienza, poi alla fine.
Certo.
E c'hai la voce dei rimorsi del passato, di ciò che tu hai fatto, cioè questa completa identificazione o trasferimento di quello che tu hai fatto in Dio, e Dio spiega attraverso questa pagina ispirata sicuramente che lui si prende anche questa cosa qui, cioè che quando l'uomo trasferisce a Dio il proprio essere usurpatore, il proprio essere ingannatore, no? Tu mi volevi, ecco, mi volevi portare a questo, no? A volte lo diciamo a Dio in rabbia, ci capitano le ingiustizie più grandi, ma come mi sono convertito, mi sono comportato bene, adesso tu,
e tu mi fai questo,
mi hai ingannato,
insomma, certo.
Adesso mi viene il male, no? Ecco, l'importanza del testo qui è fondamentale, la solitudine ecco, con Dio. Se ne va, pensa di morire, e però vuole proteggere la sua famiglia, ci vado io, mi sacrifico io. In quel mentre, in quel passaggio fondamentale di una vita anche interiore, non solo esperienziale, pratica, che succede? Succede che lui si incontra con un uomo, non viene detto se lui capisce che di essere il suo fratello che aveva la rabbia col lui o qualcuno che lo voleva derubare, no? Non si capisce. È un mistero, è un personaggio misterioso, e comunque entrano in una colluttazione forte, tanto che Giacobbe tira fuori tutta la sua rabbia e sta per vincere quest'uomo lo tocca sull'anca e lui è a terra tutto storpiato, insomma è l'unico modo per fermarlo. L'epilogo di questa storia, si capisce, è straordinario. Lui lotta con Dio, in realtà quello è Dio, e lotta con Dio e vince. Cosa vince? È caduto a terra, vince nel senso che lui capisce che senza il perdono di Dio, senza sentirsi perdonato da Dio per quello che lui ha fatto, per quello che lui è stato per sé, per la sua famiglia, per il suo padre, così ha ingannato suo padre, suo fratello, voglio dire.
Certo.
Ecco, se lui non sentisse il perdono di Dio, lui morirebbe, andrebbe malora. Ecco,
ha bisogno di aggiungere questa consapevolezza in più, insomma, senza la quale non può andare più avanti nella sua vita.
E infatti, è quello che succede anche a ognuno di noi. Se non sentiamo il perdono di Dio, la grazia di Dio, ma dove andiamo? Con quello che siamo noi, con le colpe che ci portiamo dietro o che ci hanno messo addosso. La Bibbia ci invita a lottare con Dio, non a subire il perdono di Dio, accettare, a chiedere l'elemosina, no, a lottare,
certo,
con Dio.
Ma come possiamo lottare oggi con Dio? Ecco, lì Giacobbe a quello che racconta la Bibbia è come una sorta di lotta anche fisica, psicofisica, non so come definirla. Noi come possiamo lottare allora?
Per noi è la stregua forte, no? Porta il nostro inconscio forse a volte, cioè a scegliere totalmente Cristo oppure no.
Certo.
Ad accettarlo pienamente in noi oppure no, a essere totalmente convinti che la sua via è la migliore oppure no. La sua via è quella di perdonare per noi umani l'imperdonabile, togliere le colpe a chiunque finché c'è tempo, finché c'è vita. Ecco, dare forza ai deboli, e questa è la cosa per la quale noi non siamo abilitati come esseri umani, noi non riusciamo a ragionare in questa maniera. E credo che la lotta più grande ce la manifesta un filosofo dell'Ottocento che era Nietzsche, che appunto lui se la prende con Dio, però pur essendo lui una bravissima persona, ma lui porta all'estremo questa sua lotta con Dio, e noi non sappiamo come va a finire, un po' come la storia di Giona della Bibbia. Nietzsche, sì, anche lui dice: Dio è morto, ma è morto dentro di me? È morto dappertutto, ma dentro di me è morto? O mi parla e mi chiama? E se mi chiama, io sono pronto a essere con lui, a essere pienamente con lui? Ecco, è una lettura un po' difficile quella di Nietzsche, però ha segnato e credo che ci dia una mano in questa dinamica, insomma, di lotta con Dio, dove chi vince è colui che si arrende, paradossalmente. No?
Certo, è strano, ma è così, insomma. Si tratta, sì, di cambiare i nostri paradigmi mentali, in sostanza, Marco.
Sì, farsi vincere dal Cristo che in tutto e per tutto ti cambia la vita poi,
certo,
la visione della vita, delle cose.
Bene, allora concludiamo con questo pensiero, questa puntata di Vite Trasformate. Abbiamo parlato di Giacobbe il furbo, abbiamo visto qual è il senso di questo termine nella lingua originale, anche lo sviluppo di vari fatti di vita di Giacobbe in qualche modo è attinente anche allo sviluppo della nostra vita stessa. Per lottare e vincere con Dio dobbiamo arrenderci, come ci diceva appunto Marco Valenza, pastore avventista, che ringraziamo. Marco, quindi alla prossima puntata di Vite Trasformate.
Sì, appunto, ecco, questo volevo sottolineare: il furbo lo puoi fare con tutti, anche con Dio, ma non lo puoi fare con te stesso, ecco.
È chiaro, è chiaro, una bella frase per concludere. Grazie, ciao Marco.
Ciao, ciao, salve a tutti.
L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico. Temi spirituali.